Abbiamo pensato di ricominciare a parlare di Sahrawi dopo un paio di volte che l'abbiamo fatto nella nostra trasmissione. L'ultima è stata, credo forse aprile, maggio, che erano passati due ciclisti scandinavi, di cui uno curdo, che andavano in giro per Europa.
Benjamin e Stan,
Sì,
sì,
esatto,
loro.
proprio loro, fantastici, due ragazzi eccezionali, che portavano in giro un po' il verbo, se si può dire così, della questione Sahrawi, che è misconosciuta da 50 anni, o perlomeno è carsica. Ogni tanto viene fuori quando succede qualcosa di veramente grosso, tipo qualche anno fa alla frontiera mauritana. Ma per lo più rimane insabbiato dalla censura di chi trae vantaggio e interesse a sfruttare le risorse. Ecco, uno dei motivi per cui la questione Sahrawi è tornata un po' sulla ribalta in questo ultimo periodo è il fatto che la Corte Europea di Giustizia ha sancito che non sono validi o comunque non possono essere sfruttate le risorse del territorio del Sahara occidentale. Dal Marocco, perché in realtà si riconosce come territorio occupato, ma non come parte del Marocco, quell'area geografica del
Territorio
Sahara.
non autonomo.
No, non autonomo, esatto. Ecco, questa è una cosa che a me ha fatto pensare che o Francia e Spagna non hanno granché peso nella Corte Europea di Giustizia, oppure non si darà corso a questa cosa.
Io ti posso dire gli auspici che ovviamente non posso parlare in nome della
Certo,
Corte di Giustizia europea,
certo.
però da cittadino ti posso dire invece che voglio contraddire quanto hai sostenuto, nel senso che è
Bene, bene.
opportuno che
Bene,
gli stati. No, lo
non
faccio in
meno
dialogo
male.
ovviamente, ma voglio contraddirlo perché tu hai usato questo modo di dire la Francia e la Spagna non hanno peso nella giustizia europea. Alleluia, è lo Stato di diritto.
Sì.
Dove gli stati, in questo caso, non hanno parte in causa nelle corti e la corte ha deciso sulla base di quella che è la giurisprudenza e la normativa di diritto internazionale. Fra l'altro, voglio anche dire che è la terza sentenza che la stessa corte pronuncia sullo stesso tema. In questa occasione c'erano anche altri temi aggiunti, ma insomma, su questo tema specifico della terza sentenza sarebbe stato, eravamo ottimisti sul risultato, perché sarebbe stato abbastanza inconsueto che la stessa corte dovesse stare perentoria per 2 volte e la terza volta cedesse.
Sarebbe stata in
Certo è,
contraddizione con se stesso.
non è stata in contraddizione con se stessa, esattamente. Sarebbe stato disdicevole che lo fosse, avrebbero argomentato, e adesso vedremo le motivazioni della sentenza, ma avrebbero argomentato certamente questa scelta eventuale. Però mi fa piacere che ci sia stata non solo una congruità nella ripetizione dei giudizi, ovviamente io sono soddisfatto del risultato,
Beh, è chiaro, cioè anche noi.
ma anche il fatto che la Corte si sia espressa indipendentemente dalle pressioni che immagino in realtà siano state abbastanza
È
forti,
quello che
perché
intendevo.
questa volta in realtà sì, ero contrario, era un modo per dialogare, questa volta ricorrente alla Corte di Giustizia europea era la stessa Commissione europea, cosa che è un cortocircuito istituzionale se si può
Certo,
leggere così.
se gli accordi la Comunione Europea.
Certo.
Ma i paesi
Cioè,
partecipanti, cioè i paesi importanti come la Spagna, la Francia, hanno accettato questa deliberazione della Corte di Giustizia oppure si sono in qualche maniera opposti o fanno un po' di melina da questo punto di vista?
se tu mi chiarisci che significa accettato, le sentenze della Corte non hanno bisogno di accettazione,
Certo, sì.
sono giuridicamente validi per sé.
Non
La Corte però, fra l'altro, ha dato un tempo di 12 mesi per l'applicazione della questione, fra l'altro l'accordo era in scadenza. Quindi credo che la Corte non sia stata miope anche alle richieste. Possono essere anche legittime di commercio, dando un tempo per l'adeguamento. era a scadere, quindi ci sarà tempo per poter fare degli accordi commerciali rispettosi della sentenza della Corte di Giustizia.
Bene. L'altro motivo per cui abbiamo chiamato è stata sentita una delegazione italiana di un certo numero di associazioni, che adesso chiedo a voi quante sono perché mi sono perso, mi pare una trentina, sono le associazioni che gestiscono i progetti sul Saharawi. È stata ascoltata dalla quarta commissione speciale sul Saharawi dell'ONU. Kinsey sei stata quest'anno e invece Andrea è stato l'anno scorso, giusto?
Esatto.
Avete parlato tra di voi, potuto confrontare le due esperienze, se c'è stata qualche differenza nel passaggio dell'epocale?
Allora, io ti posso raccontare com'è andata quest'anno, siamo appena tornati. Allora, innanzitutto io inizio il mio percorso a supporto dei Sahrawi in un'associazione piccola della mia città. Io sono di Mantova, l'associazione si chiama Fadel Ismail, e 4 anni fa, quando è nata Rete Sahrawi, ovvero un'associazione di associazioni per coordinare a livello nazionale i vari enti sul territorio, abbiamo deciso di farne parte, e poi dall'anno scorso sono entrata nel direttivo della Rete Sahrawi, quindi sono stata inviata come rappresentante un po' di questa rete nazionale, di cui fanno parte circa 30 associazioni su tutto il territorio, da nord a sud, e con le quali durante l'anno si collabora, si valuta e si organizzano diversi progetti, diverse attività di supporto ai Sahrawi, tra cui la principale è appunto l'accoglienza di bambini Sahrawi durante il periodo estivo tramite il progetto chiamato Piccoli Ambasciatori di Pace. E questo è stato un po' il tema della mia petizione davanti alla quarta commissione delle Nazioni Unite, commissione che vorrei ricordare si occupa dei temi della decolonizzazione e dà la possibilità a diverse persone da tutto il mondo di portare una propria petizione a favore di diverse cause, tra cui quella del Sahara occidentale. E infatti nei giorni precedenti sono stati ascoltati altri petizionisti riguardo a altri territori in via di decolonizzazione. Il Sahara occidentale però a quanto pare è quello che presenta una maggior partecipazione, infatti ci sono stati dedicati 3 giorni, sono stati appunto 3 pomeriggi in cui diversi petizionisti hanno potuto difendere la causa Sahrawi o supportare il Marocco riguardo la causa del Sahara occidentale. E in particolare io ho voluto concentrare la mia petizione, che purtroppo è soltanto di 3 minuti, quindi veramente un tempo molto breve per poter sviluppare un discorso. In ogni caso sono riuscita a concentrarla sull'attività della società civile italiana che rappresento a supporto alla causa Sahrawi. In particolare ho voluto ribadire anche il fatto che, ad esempio, il 16 settembre il Tribunale Civile di Roma abbia riconosciuto lo status di rifugiato a un attivista Sahrawi, un attivista politico in difesa dei diritti umani, Mohamed Diheni, e questo rappresenta un grande punto di svolta nel riconoscere le violazioni di diritti umani che vengono perpetrate nei territori occupati, e quindi anche la giustizia italiana ha dovuto riconoscere lo status di rifugiato a questo attivista che veniva perseguitato e che è stato perseguitato negli anni dalle autorità marocchine.
Beh, è stato sancito che per questo attivista il Marocco non è un paese sicuro, e questo è un punto fondamentale.
Esattamente, quindi è riconosciuto come rifugiato politico. Questo significa che nel caso dovesse tornare nei territori occupati dal Marocco sarebbe sottoposto a gravi violazioni di diritti umani, persecuzione, violenze e una situazione più grave fino a violazioni di diritti umani molto più pesanti, quindi è per questo che è stato riconosciuto come rifugiato ed è una sentenza importantissima.
Questo coinvolge anche la missione MINURSO, perché se c'è questa missione proprio dell'ONU, quindi direi nell'ambito in cui siete andati a collocare, attiva da vari decenni, e che non è in grado di assicurare la sicurezza di questa persona, che è considerato a questo punto profugo, significa che o la missione, come già l'UNIFIL in questi giorni è abbastanza discussa, o la missione non ha mandato in quel senso, oppure non è in grado di operare realmente. Quindi può sembrare che
è la sia... è la prima opzione, proprio perché la MINURSO, in contrasto con le altre missioni delle Nazioni Unite, non presenta mandato di protezione dei diritti umani, quindi ha una capacità operativa molto limitata, ovvero soltanto ha una possibile organizzazione di un referendum che viene continuamente osteggiato, e quindi una delle nostre richieste è proprio quella di includere il mandato di protezione dei diritti umani per il prossimo rinnovo della MINURSO. Perché non è assolutamente accettabile il fatto che non vengano considerati e non vengano inclusi quando questo rappresenta lo standard minimo delle Nazioni Unite.
Questo mi fa venire in mente che siano assimilabili, come avevamo già pensato quando avevamo chiamato Karim Metref, sempre a proposito di Sahrawi, che siano assimilabili le situazioni di popoli come Sahrawi, palestinesi, curdi, magari anche Rohingya, direi. Ecco, può essere possibile leggerlo attraverso proprio l'impegno dell'ONU nei rispettivi territori. Non so se Andrea ci sente ancora.
Sì, sì, okay. Vi sento, okay. Sono ovviamente totalmente concorde, d'altra parte non potrebbe essere diversamente, con Kinsey e sottolineo. Sì alla tua domanda rispetto alla somiglianza di certi popoli, sì alla tenuità dell'azione dell'ONU. D'altra parte è un impegno importantissimo, sia economico che di energie, per noi partecipare a New York in queste occasioni, ma lo si mette lo stesso, perché alla fine io sostengo questa tesi, non sono esperto, io sono un infermiere, mi occupo di tutt'altro, però dico che nella storia dell'umanità questa è l'unica occasione l'ONU di governo mondiale, e per quanto sia un elefante difficilissimo da far muovere, non si può rinunciare da tentare di farlo funzionare. È tenue, eccessivamente tenue l'azione dell'ONU, lo si vede in maniera esasperante in questi giorni nel Libano. È del tutto sotto l'evidenza di ogni fotografia sul giornale, di ogni servizio in TV, che si vede proprio questa cosa che è veramente salta gli occhi. Poi detto che personalmente che si invochi la violazione del diritto internazionale sull'entrata di armati all'UNIFIL quando ci sono 50.000 morti in Palestina,
quando si spara
è lo strabismo di Crosetto,
quando si spara sugli ospedali e sui tendopoli.
Devo sobbalzare, perché sono un cooperante, un solidale saharawi, ma sono un cittadino del mondo e queste idiosincrasie mi saltano agli occhi.
E anche come infermiere, credo.
Anche come infermiere, assolutamente, assolutamente. Restando sul tema che mi è più caro, dove posso dire una parola più consapevole, l'inserimento della tutela dei diritti umani all'interno del mandato della MINURSO è un tema per noi ricorrente, anche lo scorso anno avevamo tentato di portarlo. Quello che si fa in queste occasioni da 2-3 anni a questa parte è organizzare un gruppo di petizionisti e di, passate il termine, pressione, anche se noi siamo dei microbi, non delle formiche, sono già più grandi di noi, siamo dei microbi che tentano di spostare un elefante. Però questi microbi che cosa fanno? Cercano un dialogo con le missioni permanenti all'ONU dei vari paesi, cioè le ambasciate ai vari paesi. Dall'anno scorso siamo stati ricevuti anche dall'ambasciata italiana, cercando di portare esattamente questo, cioè di inserire la tutela dei diritti umani all'interno della missione della MINURSO. Può sembrare una banalità, non lo è affatto, non lo è nel contenuto, nel senso che sarebbe veramente auspicabile che se picchiano una persona davanti a un casco blu, quello non deve girarsi dall'altra parte, perché attualmente funziona così. Ne farà un report forse a fine del semestre.
Come è successo nei Balcani.
Srebrenica parla molto chiaro.
Insegna molto.
Insegna moltissimo.
Sulla Minurso, ti volevo chiedere una cosa. Il compito della Minurso sostanzialmente era quello di organizzare il referendum, che è stato sempre...
L'acronimo Minurso è la missione internazionale per il referendum del Sahara occidentale.
Il nome è tutto un programma. È stato il referendum l'architrave dell'intervento internazionale nel Sahara. Solo che questa questione del referendum ormai è stata rinviata tantissime volte, ma anche dal punto di vista, diciamo, del quadro diplomatico è cambiato qualcosa da quando Trump ha fatto quegli accordi col Marocco e da quando la Francia in qualche maniera si è schierata a favore del Marocco. Questa ipotesi del referendum quindi diventa ancora più remota.
Dimenticate un pezzo dell'argomento internazionale, gli accordi di Abramo.
Infatti Trump e il Marocco, c'era quello sotto. Sì,
sì, sì, esattamente. Allora, sono tantissimi gli aspetti, servirebbe un sacco per svolgerli tutti.
Fai pure.
Trump ha fatto nel 2020 un atto personale, non che non abbia valore, nel senso che lo fa il Presidente degli Stati Uniti d'America, ha fatto un atto personale di riconoscimento. Si tratta di una volontà politica più che un atto con le completezze amministrative di quell'atto. E per esempio gli Stati Uniti non hanno ancora aperto, e dico ancora, aperto un consolato, un'ambasciata nei territori occupati. Quindi è rimasto così. Devo dire che la successiva amministrazione di Biden non ha cambiato la questione. Diversi invece altri paesi meno rilevanti sul panorama internazionale degli Stati Uniti hanno aperto invece uffici consolari nei territori occupati. A Dakhla, che è una città bellissima, anche evocata dal punto di vista turistico nel sud del territorio occupato, o Al-Ayun, che è la vecchia capitale del Sahara occidentale. Li hanno aperti. E il Marocco, la strategia del Marocco di questi ultimi anni è quella di essere spinti all'attrattività di investimenti e commerciale, sia in termini turistici, sia in termini diversificati, perché c'è un importante interesse internazionale sul solare e la Francia sta progettando un cavo che dal Sahara occidentale va in Francia, sia dal punto di vista di esportazione di fosfati e petrolio offshore che è presente. Il 70% dei fosfati mondiali viene da lì, da Al-Ayun. C'è un tema sulla pesca che è pesantissimo in termini commerciali, ecco perché c'è stata questa questione della sentenza della Corte di Giustizia Europea e perché i Sahrawi hanno messo gli occhi lì sopra. E dal punto di vista di cambio di strategia, il Marocco è passato a questa modalità. Nella sessione dell'anno scorso e anche nella sessione di quest'anno, io ho ascoltato, le sessioni sono pubbliche in video sia in diretta che registrate, i petizionisti per il Marocco, quindi la voce del Marocco, è il sostegno al proprio piano di pace presentato nel 2007 che prevede un'autonomia. È chiaro che i Sahrawi lo rifiutano perché tu sei in casa mia, ti ospito bene. Questo è il cambio che è successo e le petizioni pro Marocco sono tutte concludenti con questa, che il piano del Marocco del 2007 è sostenibile, è l'unico credibile, e sia la Francia che la Spagna, la Francia pochi mesi fa, la Spagna l'anno scorso, hanno sostenuto questa linea, che per noi è censurabile perché è un po' la realpolitik che si mette davanti alle questioni di principio.
Ultimamente c'è stato, ultimamente intendo nei 50 anni dell'occupazione, ci sono stati alti e bassi, ultimamente c'è di nuovo un livello di conflitto molto elevato. Che non è comunque riconosciuto dal Marocco, credo. Questo però ha causato nuovi profughi che non sono riconosciuti come tali. È vero o è solo una cosa che ho sentito io per caso detta?
No, è assolutamente vero. Diciamo che in particolare con i nuovi scontri tra Fronte Polisario e Marocco, in seguito alle proteste al valico di Gergerat, sì, che è un valico commerciale sul fronte mauritano.
Che era due o tre anni fa.
Esattamente, esattamente. Essendo ricominciati gli scontri armati, molte famiglie che vivevano da decenni nei territori cosiddetti liberati, ovvero quella piccola striscia di territorio in cui il fronte Polisario ha, diciamo, dichiarato la Repubblica Araba Democratica Sahrawi, e che quindi si trovano, è comunque una zona molto arida e desertica, lungo quel muro costruito dal Marocco per evitare il ritorno nei territori occupati. Quindi quelle famiglie che si trovavano in questi territori liberati sono dovute fuggire verso i campi profughi nel deserto algerino, attorno alla città di Tindouf, per poter evitare di ritrovarsi nel mezzo dei conflitti armati. Queste nuove famiglie non vengono purtroppo riconosciute come rifugiati, e quindi non possono ottenere, non vengono riconosciuti a loro gli standard minimi che dovrebbero garantire le Nazioni Unite e le altre agenzie, in modo tale che non possono avere accesso a risorse come acqua, paniere alimentare, cure mediche, che già sono molto limitati per il numero di profughi riconosciuti nei campi di Tindouf.
Ci chiedevamo se neanche gli algerini li riconoscono come profughi.
Sì, no, non è gli algerini problema. Li riconoscono, però il problema per noi è che gli algerini sostengono molto la causa.
Sì, no, certo.
Sotto tutti i punti di vista, se si definiscono padre e padrone, non si va lontano dal vero. È necessario che questo riconoscimento avvenga a livello complessivo,
certo.
Sia per numero che per status del singolo individuo.
Ed è stata coinvolta l'organizzazione l'ONU, si è cercato di fare carico all'ONU anche di questa cosa in questo momento.
Sì,
in cui,
assolutamente. L'altra ragazza che ha viaggiato con me, Sara Mariotti, rappresentante dell'associazione di Reggio Emilia Jaima Sahrawi, ha incentrato proprio la sua petizione come gli standard minimi delle Nazioni Unite, standard umanitari, già non vengano soddisfatti nei territori dei campi profughi, e ha sottolineato l'arrivo di questi nuovi 5.000 sfollati che non vengono riconosciuti e che quindi vengono doppiamente penalizzati e si trovano in una condizione doppiamente critica, perché non ricevono neanche quelle poche riserve di risorse alimentari che arrivano.
È una domanda per entrambi, cioè come ha reagito l'elefante? Voi siete microbi o più che formiche, l'elefante ONU cosa ha dato
vita.
Sia l'anno scorso che quest'anno qualche reazione nell'immediato, anche rispetto a quello che è stato l'incontro dell'anno scorso, nei mesi successivi?
Il meccanismo è che l'audizione dei petizionisti è alla quarta commissione, che fa una relazione normalmente molto tecnica, piena di riferimenti alle precedenti risoluzioni, che invia all'Assemblea Generale, perché è una commissione dell'Assemblea Generale. In quest'anno è in corso la 79esima Assemblea Generale, dove è andata la Presidente Meloni 15 giorni fa, dove c'erano gli incontri di alto livello, e poi l'Assemblea Generale si declina nelle varie situazioni. Quindi portare alla quarta commissione per poi confluire in un documento generale. In realtà l'elefante si muove non attraverso l'Assemblea Generale, ma il rinnovo della missione avviene attraverso una votazione del Consiglio di Sicurezza, che è l'organo esecutivo, che in realtà manco ascolta l'Assemblea Generale, vota per tutt'altre logiche. Il meccanismo di voto è che si predispone una stesura in blu, così si cita, un documento che il sensore, l'anno scorso negli Stati Uniti, probabilmente anche quest'anno, faranno una bozza che per vie confidenziali condividono con i paesi del Consiglio di Sicurezza. Si arriva al Consiglio di Sicurezza, 3 secondi, si alza la mano, arriva lì. Quindi che cosa abbiamo spostato? Ben poco, però l'audizione è ha obiettivi diversi. La missione a New York ha obiettivi diversi perché si dialoga con gli altri paesi e quantomeno i microbi fanno da contraltare alla voce degli altri, perché guardate che la voce degli altri è molto più forte della nostra,
certo.
Perché gli interessi commerciali delle nazioni, ricordiamoci che il Marocco, non lo dico in maniera fittizia, è esattamente così, si fa forza della possibilità di sdoganare l'uscita di migranti dal Marocco verso la Spagna. L'ha già fatta questa operazione, tiene in scacco l'Europa con questa modalità. Quindi il nostro è un po' un contraltare che si fa. Non solo, l'anno scorso avevamo avuto nei dialoghi con alcuni paesi, specialmente gli Stati Uniti, anche una timida idea che ci potesse essere un'accettazione dell'inserimento della tutela dei diritti umani. Dico timida perché nella sostanza non c'è stata e forse non ci sarebbe stata. Il problema è che l'anno scorso c'è stato il famoso, ormai resterà agli annali, 7 ottobre, l'attacco di Hamas a Israele. Ha cambiato totalmente le carte in tavola. E di lì a 15 giorni il Consiglio di Sicurezza avrebbe votato una risoluzione che, quando c'è torbidume in giro per il mondo, quello che si fa è star fermi. E questo è quanto. Quest'anno sentiamo Kingsley che sensazioni riporta sul movimento dell'elefante.
Allora, guardate, sinceramente non sono molto fiduciosa. In ogni caso, le petizioni si svolgono in una forma molto formale, semplicemente ci viene data la parola, abbiamo 3 minuti per parlare, il microfono si spegne e poi si passa oltre. Non viene fatto nessun commento da parte della quarta commissione, se non gli stati membri hanno dei delegati che possono intervenire. In particolare quest'anno le delegate marocchine sono intervenute molto in contrasto ad alcune petizioni a supporto della causa Sahrawi, richiamando all'ordine e diciamo interrompendo molto le petizioni, quindi si vedeva proprio in sala anche la tensione verso i petizionisti, diciamo più preparati, più attivi, magari che lavorano per osservatori dei diritti umani, giuristi, avvocati, eccetera. Per quanto riguarda invece le impressioni che abbiamo avuto dagli incontri istituzionali con le missioni dei vari paesi, ci è stato ricordato molto sottilmente il fatto che le Nazioni Unite siano composte da stati e tutte le azioni che vengono intraprese, le decisioni vengono prese in base agli interessi dei singoli stati e poi della cooperazione internazionale. Quindi non diciamo che il consiglio è stato quello di attivarci anche per attività di attivismo verso altre organizzazioni per poter sviare un po' dalla forza e dalla capacità di alcuni stati membri, in particolare del Consiglio di Sicurezza, che osteggiano la causa Sahrawi a favore del Marocco. Le impressioni sono state, diciamo, non molto positive, considerando anche il fatto che forse la priorità riguardo la MINURSO è riuscire a rinnovarla per un altro anno, piuttosto che vederla ridotta a 6 mesi, 8 mesi o 10. Quindi includere il mandato dei diritti umani probabilmente sarà in secondo piano rispetto a rinnovarla per un tempo il più lungo possibile, ecco.
Senti, volevo farvi una domanda, non so se ne siete a conoscenza, rispetto al Marocco. Per esempio, la questione del Sahara, la Marcia Verde, il fatto che questi territori poi siano sfruttati da coloni marocchini, è stato anche un momento, diciamo così, da parte della monarchia per poter in qualche maniera avere un certo consenso. Ma il peso specifico all'interno della società marocchina di questi coloni, di questa questione, è reale, è concreto, ancora smuove queste posizioni, oppure è una situazione che viene un po', come dire, anche lì per certi aspetti messa da parte e dimenticata, o è ancora viva?
Leggo sulla stampa internazionale le prese di posizione di Mohamed VI, l'attuale regnante del Marocco, che mette fra le priorità nazionali il mantenimento della proprietà, così viene definita, delle province del sud, così le chiamano, del Sahara occidentale. Lo mettono fra le priorità perché economicamente è estremamente rilevante, e quindi sì, la cosa è assolutamente in agenda attuale nel Marocco. Che cosa la società civile pensi non sono in grado di dirlo, non saprei dire, però certamente il governo e il monarca marocchino ci puntano molto, questo si può dire, e certamente si posso anche dire che la democrazia in Marocco insomma ha qualche pecca, la libertà di stampa ha qualche pecca, e quindi anche la restante opinione pubblica sarà relativamente interessata. Non ci scordiamo che c'è stato un terremoto gravissimo che ha coinvolto la popolazione, quindi c'è stato anche che la popolazione si è molto ribellata rispetto all'azione del governo in protezione dei terremotati, e questo può essere visto da qualche commentatore anche come un deviare l'attenzione rispetto a alcuni fermenti interni, però naturalmente sono letture che posso sbagliare completamente, non ho competenza per definirla di più.
Che voi sappiate, i marocchini ambiscono ad andare a colonizzare le terre del sud, della provincia del sud, o questo...
Ma essenzialmente le considerano già colonizzate, e lo sono, perché è evidente il fatto che il governo marocchino spinga molto, incentivi molto il trasferimento di cittadini marocchini nei territori del Sahara occidentale, incentivando, diciamo, comprare casa, aumentando le offerte lavorative, quindi è una colonizzazione a tutti gli effetti.
Che già attuale, insomma, già attuale, nel senso che già esiste. Che tipo di vantaggi hanno questi coloni se vanno ad abitare in quelle regioni? Vantaggi economici o anche un altro tipo di vantaggio?
C'è un progetto del nuovo porto oceanico, così lo chiamano, la porta occidentale d'Africa, per il porto nuovo a Dakhla, per 1,2 miliardi. Quindi i posti di lavoro si moltiplicano. Il Marocco non ha un'economia così forte da poter rinunciare a posti di lavoro, e quindi sì, i marocchini sono incentivati dal governo per le vie politiche, ma anche personalmente a andare dove c'è lavoro, dove ci può essere un'attività. Certo, non è banale la vita nel Sahara occidentale, perché si sta parlando comunque di un territorio che è fertile solo nella fascia immediatamente di fronte all'oceano. C'è la pesca, però si sta parlando di coste molto ripide, si sta parlando di un clima comunque oceanico con fortissimi venti, è Sahara, è caldissimo, quindi insomma non è proprio il paese dei Bengodi, però sì, se c'è lavoro certamente si importano cittadini. Siamo in attesa del giudizio, perché più che una risoluzione è quasi un giudizio, dell'ONU con il rinnovo della Minurso. Come diceva Hinzi, non siamo particolarmente ottimisti sull'inserimento della tutela dei diritti umani. Provocherebbe, la tutela dei diritti umani non solo è benefica per quel cittadino che trova una tutela auspicabilmente prima che gli venga fatto del torto o comunque della giustizia riparatoria, ma perché esporrebbe il Marocco al controllo costante in tutti i settori. Anche nella mia petizione dell'anno scorso chiedevo la libertà di movimento da parte dei media. Voi siete due giornalisti che non potreste andare, qualificandovi per tali, a visitare il Sahara occidentale. E quindi vi tocca ascoltare me e Kinsey senza poter andare a verificare sul terreno se quel che abbiamo detto corrisponde al vero o meno. Ecco perché l'inserimento dei diritti umani sarebbe auspicabile, del quale abbiamo poca fiducia. Speriamo che nel Consiglio di sicurezza ci sia qualche passaggio, intanto che ci sia, come diceva Hinzi, un rinnovo annuale, perché abbiamo avuto occasione di rinnovo semestrale. Staffan de Mistura, che è l'inviato speciale del segretario generale dell'ONU, è appena stato nei campi di rifugiati il 3 ottobre. Purtroppo la diplomazia non sta facendo grossi passi avanti, ovviamente non in senso sbagliato, e dico sbagliato, lo dico da cittadino, non solo da cooperante, perché quando si contraddicono i principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite, da cittadino dico che siamo dalla parte sbagliata. Quando è palesemente scritto che un territorio colonizzato deve fare un processo di decolonizzazione e invece si trova una via alternativa di occupazione, questo da cittadino lo devo giudicare sbagliato. In più sono pure un simpatizzante della causa. Per cui gli auspici sono questi, con poca fiducia, però noi continuiamo a sostenere la giustizia internazionale. Fra l'altro, io sono un pacifista molto convinto, credo che il lavoro che la nostra azione fa non è contro il Marocco, è pro diritto internazionale, è assolutamente pro il fatto del mantenimento della pace, o perlomeno del mantenimento di una situazione di conflitto che in parte è ripreso armato, però che non scateni violenze che in questi giorni si stanno vedendo.
Kinsey?
Sì, anch'io penso che abbiamo comunque trattato molti temi. In particolare volevo ricordare il fatto che nei territori occupati ci siano diversi attivisti politici sahrawi ingiustamente incarcerati, in particolare sottoposti a giudizio di catena perpetua, e che è un tema che viene trattato a livello europeo e internazionale da molte associazioni, tra cui anche noi, e in particolare da associazioni di giuristi. È stato ribadito anche davanti alla quarta commissione, è statochiesto è stato richiesto che vengano scarcerati o perlomeno il fatto che possano essere che possano godere di una difesa giuridica adeguata, nonostante il fatto che molti giuristi in loro difesa non possano entrare nei territori occupati perché vengono fermati all'arrivo in aeroporto dalle autorità marocchine, e quindi viene proprio impedito il diritto alla legittima difesa giuridica, che è un altro grande tema dei diritti fondamentali che non vengono riconosciuti, purtroppo.
Ma ecco, noi che non siamo né giuristi né giornalisti possiamo entrare?
Cioè... Probabilmente. Diciamo che le autorità marocchine hanno individuato alcune persone particolarmente attive a cui non viene permesso scendere dall'aereo. C'è ad esempio uno degli attivisti incarcerati è un giornalista sposato con una cittadina francese, una signora francese, anche lei attivista da molti anni a favore in primis di suo marito e poi della causa sahrawi, a cui viene impedito
di accedere al
dall'aereo da diversi anni e poter incontrare il marito. Quindi ci sono diverse situazioni, ovviamente poi dipende anche dal tipo di attivismo, e quindi non penso che voi avreste particolari problemi, ecco.
Non firmate questo servizio se volete andare a